Sempre sia lodato.
Sperimentare nella nostra vita, quindi è qualcosa di concreto, è qualcosa di reale, non è qualcosa di astratto. È astratto perché non lo vediamo con gli occhi, ma lo possiamo sperimentare nel cuore, lo possiamo sperimentare nella vita, tutto quello che il Signore ci dà. Così come possiamo sperimentare nella nostra vita il valore che diamo alle persone e alle cose nel momento in cui Dio ha il controllo della nostra vita, il suo amore agisce nel nostro cuore, il suo amore ci cambia, ci apriamo all'amore vero, all'amore nuovo, all'amore di Gesù, e allora ecco che noi sentiamo proprio sensibilmente nel nostro cuore come le cose sono cambiate. Quindi è sì un qualche cosa di spirituale, ma nel momento in cui questo che è, diciamo, impercettibile alla nostra vista si realizza nella nostra vita, noi possiamo vedere concretamente. Per esempio, se una persona di Dio compie delle opere, è Dio che ha mosso il suo spirito, la sua grazia in quelle persone che hanno aperto il loro cuore, che si sono fatte strumenti del suo amore, quindi quelle opere però seguono. Quindi c'è un qualche cosa di spirituale che, mi ripeto, non è da associare a qualcosa di invisibile, c'è un qualcosa di non visibile ai nostri occhi, ma che concretizzandosi diventa visibile. Ecco, quindi non è che il rapporto con Dio si basa su delle cose astratte, il rapporto con il Signore si basa su delle cose concrete. Basti pensare all'atto di volontà. L'atto di volontà nessuno lo vede, però l'atto di volontà quanto è importante nella nostra vita, in tutte le scelte che noi facciamo. Nessuno lo vede l'atto di volontà, ma si vedono le conseguenze. Allora, i beni spirituali, la grazia del Signore è riservata a coloro che lo amano sopra ogni cosa. Certo che mettersi alla sequela del Signore, se si prende nel verso sbagliato quello che il Signore ci dice oggi, qualcuno potrebbe dire: non è che convenga tanto stare col Signore. Intanto incominciamo a parlare di quello che Gesù ci dice all'inizio del Vangelo di oggi. Gesù disse ai suoi discepoli: sono venuto a portare il fuoco sulla terra. Siccome poi subito si parla di disaccordi tra le persone, sembra quasi che per fuoco si intenda la divisione. In realtà il fuoco di cui parla all'inizio è chiaramente riferito allo Spirito Santo. E dice Gesù: e come vorrei che fosse già acceso? Cioè, come vorrei che il fuoco che ho portato nel mondo ardesse già nel cuore degli uomini? Perché il Signore Gesù sa benissimo che se quel fuoco non arde nel cuore degli uomini, per gli uomini è impossibile comprendere le parole di Gesù. Infatti, l'antifona del Vangelo dice proprio questo, una preghiera rivolta al Padre, e dice: apri Signore il nostro cuore e comprenderemo le parole del Figlio tuo. Gesù sa che senza il fuoco dello Spirito che brucia in noi, noi non potremo mai comprendere le sue parole. È per questo che molti magari non capiscono in che modo si debba fare il cammino, quali siano le condizioni, che cosa ci sia di sbagliato nel fare una cosa piuttosto che un'altra. Perché? Perché non si è aperto ancora il cuore allo Spirito Santo. Nel momento in cui si apre il cuore allo Spirito Santo, allora questo grande desiderio di Gesù che questo fuoco sia acceso si compie nella vita, nella vita di ogni uomo, nella nostra vita, nella vita di chi apre il cuore a Lui. E infatti Gesù proprio chiaramente lo dice che si tratta dello Spirito Santo, perché dice: c'è un battesimo che devo ricevere, come sono angosciato finché non sia compiuto. Quindi chiaramente Gesù si riferisce proprio allo Spirito Santo, ma non solo. In questo caso si riferisce anche alla sua passione, al suo sangue versato. Quindi Gesù desidera salvarci, lui è angosciato finché non si compie la redenzione. La redenzione, sappiamo benissimo, si è compiuta con la sua passione e morte. Pensate che io sia venuto, ecco qui inizia l'altra parte del discorso. Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. E allora Un'altra cosa che dobbiamo imparare, fratelli e sorelle, non è quello che noi affrontiamo al momento, guardare a quello che noi affrontiamo al momento. Perché quello che noi affrontiamo al momento può essere bello con un finale infelice, oppure può essere brutto con un finale felice. Quindi non dobbiamo pensare che secondo quelli che sono i nostri criteri tutto debba andare bene ogni giorno, come pensiamo noi. Perché non significa che se le cose vanno bene vuol dire che finiranno anche bene. Le cose possono andare apparentemente male, ma andare a finire bene. Se permettiamo a Dio di compiere la sua opera, perché il modo in cui Dio si muove non sempre è comprensibile da noi. Non sappiamo spiegarci perché di tutto quello che succede nel mondo, nella nostra vita, nel nostro lavoro, nei nostri rapporti con le persone. Non sappiamo rispondere a tutto. Ma l'importante non è sapere rispondere, l'importante è fidarsi di Dio e sapere che se mettiamo tutto nelle sue mani, l'esito finale sarà sicuramente felice. Cosa invece che non è scontata quando noi contiamo sulle nostre forze. Quando noi facciamo i nostri calcoli, quando noi ci basiamo sui nostri calcoli, faccio così perché se faccio così andrà così, non è detto, non è detto. E quante volte abbiamo fatto i calcoli, pensavo di averli fatti bene, invece poi li abbiamo fatti male. O quando abbiamo fatto le cose giuste, cioè ci sono stati momenti dove sembrava che le cose andassero male, invece poi sono andate bene. Anche perché in questo poi siamo implicati nel combattimento spirituale. Quindi non poniamo la nostra totale fiducia sui nostri calcoli o sulla come guardare l'apparenza delle cose. Allora, chi agisce cercando la volontà di Dio avrà sicuramente un esito positivo. Chi invece agisce facendo i propri calcoli, sicuramente non avrà un esito finale positivo, anche se sembra che tutto va bene. Spesse volte quando Dio opera, anche se lui opera nel silenzio, anche se lui aspetta che sia il momento giusto, quando noi gli diciamo, Signore, ecco, metto tutto nelle tue mani, mettiamo tutto nelle sue mani, il Signore prende il controllo, poi ogni tanto ci sono le nostre titubanze e vogliamo andare a riprendere le redini noi, perché vediamo che le cose non stanno andando secondo le nostre aspettative. Allora Dio cosa fa? Quando arriviamo qui si ferma Lui e allora si rallentano le cose, ma non ci abbandona, ci continua a ispirare con le sue ispirazioni fino a quando noi non riprendiamo le redini e le consegniamo a Lui. Ora, delle volte le cose vengono ritardate, o semplicemente delle volte bisogna aspettare i tempi di Dio. Cioè, come Dio agisce, non lo possiamo capire, non lo possiamo sapere, ma lo possiamo vedere. Alla fine, spesso quando Dio sta operando, noi non capiamo. Quando noi non capiamo, può essere proprio che il momento in cui Dio sta lavorando. Quando capiamo troppo bene, vuol dire che si sta realizzando quelle che sono le nostre aspettative, non la volontà di Dio. E il finale, ripeto, non è detto che sia proprio dei migliori. Quindi impariamo a fidarci di Dio, a lasciare a Lui le redini, a lasciare a Lui il controllo delle cose. Noi camminiamo sulla sua strada e fidiamoci di Lui, perché Lui ci promette i suoi beni. E noi quello ci basta. Noi quello ci basta. Quando ci troviamo ad affrontare la guerra dell'incomprensione, dell'incompatibilità, e Gesù ci dice non tanto lontano, ma spesse volte succederà anche all'interno delle nostre famiglie, purtroppo, che ci sia dell'incomprensione. Gesù parla proprio chiaramente: torna innanzi in una casa di 5 persone si divideranno 3 contro 2 e 2 contro 3, padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Perché succede questo? Quando gli ideali spirituali non sono gli stessi, non esiste la neutralità. Noi pensiamo che possa esistere, in realtà non esiste. Se non sarà oggi, sarà domani. E chi non segue il Signore insieme a te verrà contro di te. Non c'è nessuno che dice, tu vuoi fare un cammino? Io te lo lascio fare. Ma io non lo faccio. Non esiste, perché chi ha deciso di non farlo ha scelto altre strade. Esistono due vie, non esiste la terza. Anche se in qualche modo si può pensare che qualche volta qualcuno imposti le cose in una maniera tale che sembra quasi che la via larga somiglia a quella stretta, ma il fatto che le assomigli non vuol dire che sia quella giusta. Le vie di comodo non vuol dire che sia la via giusta, perché uno si può aggiustare le cose un po' come gli piace, non è un problema quello. Non conta fare le cose che piacciono a noi, conta fare la volontà di Dio. C'è un abisso, c'è una grande differenza. Assecondare spesse volte chi ci muove guerra è la cosa più sbagliata che possiamo fare, perché stiamo aiutando quella persona a perdersi e insieme a quella persona ci perdiamo anche noi. Il cammino cristiano, quando è vissuto veramente, uno dei primi frutti che dà al nostro cuore è quello dell'essere stabili, fermi, perseveranti. Al vero cristiano non lo vai a contare. Non ci sono sotterfugi, non ci sono vie di scampo, la via è una ed è quella. Allora non ci dobbiamo meravigliare, dobbiamo affrontare anche quello. E quindi si potranno chiedere, ma vinceremo o perderemo? Noi non possiamo decidere la salvezza degli altri, possiamo pregare per la salvezza degli altri. Possiamo essere di esempio, o spesso anche se siamo cristiani, a quelli che sono contro di noi non interessa il nostro esempio, perché hanno già fatto una scelta. Quindi si può fare qualsiasi cosa per cercare di aiutarli, ma siccome hanno già fatto una scelta, hanno già le loro considerazioni, hanno già fatto i loro calcoli, non interessa niente. Infatti può succedere anche di vedere persone che chiaramente sono stati testimoni anche magari di segno che si era fatto nelle nostre famiglie, nella nostra vita, ma restano impassibili e indifferenti, non gli interessa. Però ci vuole una presa di coscienza, spesso un po' dura da digerire, che semplicemente quella persona ha scelto di stare con il maligno. Quindi che cosa bisogna fare? Io sto col Signore e affronto la mia battaglia contro chi ha scelto di stare con il maligno. Speriamo che un giorno, e questo è possibile, queste persone si rendano conto. Perché voi vedete, tutto dipende anche un po' dal nostro carattere. Per quello è importante, andando avanti al Signore, come abbiamo detto qualche volta in passato, è dire: io non so niente, io non sono nessuno, voglio ricominciare da capo, sono nato oggi, Signore ammaestrami, Signore dammi tu il nutrimento per crescere, Signore dammi tu l'esempio perché possa formarmi nel mio carattere, nel mio modo di essere, perché io abbia un'identità conforme a quella che è la tua volontà. Ma questo è spesse volte impossibile. Perché? Perché non c'è violenza da parte di Dio. Non c'è violenza, non c'è imposizione da parte di Dio. Dio lascia liberi, anche nell'inferno. Però non usiamo che Dio ci lascia liberi col fatto che possiamo fare quello che vogliamo. Perché ci lascia liberissima di andare all'inferno e di seguire la strada della salvezza. Non vuol dire che il fatto che Dio ci lascia liberi giustifichi le nostre scelte sbagliate, no. Ognuno verrà giudicato per le sue opere, questo ce l'ha insegnato lui. Ognuno verrà giudicato per le proprie scelte. Quindi, quando noi ci troviamo in famiglia, a lavoro, spesso è più difficile a lavoro perché qualcuno magari in famiglia, sì, vabbè, qualcuno vive in casa, qualcuno si incontra un po' di più con i parenti, qualcuno un po' meno, e magari questo di cui si parla lo si affronta nel proprio lavoro, con i propri colleghi, con i propri. È la stessa cosa. Rimaniamo saldi, fermi, con la consapevolezza che la scelta dell'altra persona è diversa. Quindi non creiamoci le favole, e smettiamola con quelle idee. Ah, ma sì, ma quel mio collega non è col Signore, mi deride un po', però mi vuole bene, è una brava persona. Attenzione. attenzione. Non è così. Non illudiamoci. Perché Gesù quando parla, parla chiaro. Se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli. Quindi Gesù chiaramente dice che l'identità dell'uomo è quella. Quindi non illudiamoci che possano esistere persone buone senza Dio. No, possono essere persone educate. Possono essere persone, sì, con un'indole tranquilla, gentile, buona, ma questo non significa che siano buoni. Anche perché quella bontà si vede quanto dura nel momento in cui incominciano a intralciarci. Io so di persone che quando hanno scelto Gesù nella loro vita hanno ricevuto i peggiori dispetti dei loro colleghi di lavoro, per esempio, solo per il fatto che sapevano che quelle persone avevano deciso di seguire il Signore. Quindi non meravigliamoci, Gesù l'ha detto, quindi sappiamo che è così. Però quello che conta è che quelli che seguono Gesù e che lo seguono davvero è che abbiano consapevolezza, coscienza di come stanno le cose, che non si creino dei castelli in aria. Poi dipende da noi cosa vogliamo fare. Non è un problema, è lo stesso discorso che sono stati lasciati liberi gli altri, siamo stati lasciati liberi noi. Spesso è meglio che piangiamo oggi per non piangere domani. Perché ridere troppo oggi non vuol dire che rideremo anche dopo. Assecondare non vuol dire ottenere dei risultati. Ma spesso, vedete, noi ci nascondiamo dietro al nostro voler assecondare. Spesse volte noi assecondiamo quello che vogliamo assecondare, in realtà. Non è che assecondiamo gli altri, assecondiamo noi stessi, perché vuol dire che certe cose stanno bene anche a noi. Perché se non ci stanno bene, non le facciamo. Quindi dobbiamo stare attenti, perché il demonio lavora nel nostro inconscio, nella nostra psiche, nella parte più nascosta di noi. E noi dobbiamo avere la situazione in mano per non lasciarcela sfuggire. Perché il Signore è buono, misericordioso e ci ricolma delle sue grazie. Ma il Signore è anche giusto giudice. E quindi non esiste una condanna che può trasformarsi in salvezza e la salvezza che possa trasformarsi in condanna. Se la via di vita del Signore è una, e poi ce ne parla di un'altra, ma quell'altra non è la sua. Quindi il Signore ci dice di imparare a giudicare bene le cose. Ci dice proprio questo oggi. Il Vangelo si chiude proprio con questo invito da parte del Signore. Dice: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite viene la pioggia. Così è caldo. E quando soffia lo scirocco dite ci sarà caldo, e così accade. Ipocriti. Sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo? Come mai questo tempo non sapete giudicarlo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Quindi il Signore ci dice praticamente: vi è stato dato il dono dell'intelligenza, usatelo. Gli è stato dato il dono dell'intelligenza, usatelo. Siete bravi a fare tutto, ma non siete capaci di fare quello che è importante fare. Quando Gesù dice non siete capaci di giudicare questo tempo, intendo dire non siete capaci di giudicare le cose della vostra vita, non siete capaci di vedere nella vostra vita cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa va bene, cosa va male. Alcune volte mi è capitato proprio di, nella direzione spirituale, di parlare con le persone e di dire che questa cosa non va bene. Lo so. Ma come lo sai? Lo sai e lo fai. E già quando si dice lo so, almeno, se qualcuno cerca di giustificarsi col pugno di ferro e col buco di gomma. In base, alla fine quel pugno di ferro te lo rifaccia da solo. E alla fine con quel buco di gomma ci sbatte e ci rimbalzi da solo. Quindi dobbiamo prendere le cose proprio veramente sul serio. Solo se lasceremo che Gesù accenda quel fuoco nel nostro cuore, nella nostra vita, e lo potremo, saremo in grado di metterlo al primo posto, di amarlo sopra ogni cosa, per vivere il vero amore verso di noi, ma verso il nostro prossimo, verso la nostra famiglia, verso i nostri amici, verso tutto quello che ci circonda. Pensiamo a San Francesco d'Assisi, che appena ha ricevuto nel suo cuore l'amore di Dio, ha incominciato a vedere in tutto ciò che lo circondava l'espressione dell'amore di Dio. Aveva capito che in tutto quello che lo circondava, tutto quello che lo circondava era espressione concreta, reale dell'amore di Dio. Però questo quando è successo? Appena lui ha messo Dio al primo posto, gli si è tolto un velo dagli occhi. Appena San Paolo ha ascoltato la chiamata del Signore, ha ricevuto la chiamata del Signore, anche lui, che non era solo spirituale, era spirituale ma anche visibile, che gli è caduta quelli sono tutte queste squame negli occhi, quando era sulla via di Damasco, che il Signore lo ha chiamato. Quindi anche noi forse abbiamo bisogno che venga tolto questo velo dai nostri occhi, perché questo velo ci impedisce al Signore di rivelarsi a noi. È molto difficile, certo, mettere da parte la nostra testardaggine, la nostra superficialità, le nostre convinzioni, mettere da parte quello che abbiamo deciso noi di avere dentro, rinunciare a quello che avevamo calcolato. È difficile, certo che è difficile, ma è questo che la via è stretta. È stretta all'inizio e poi continua a essere stretta dopo, perché poi ovviamente il nostro sia il Signore è quotidiano. Poi arriva il momento del Magnificat, perché una volta che la volontà di Dio si compie nella nostra vita, riceviamo la gioia piena, riceviamo la vera libertà, e allora poi ci accorgiamo che stretta non significa che sia intercorribile o sia impossibile percorrerlo, no, significa semplicemente che per entrare bisogna un po' fare una vita spirituale. Se no, se si è troppo pieni di altre cose, è difficile accedere. Allora, guardate il Signore, dobbiamo ritornare con quell'anima, con quel cuore semplice, umile, che ha bisogno di tenerezza, che ha bisogno di dolcezza, che ha bisogno di essere educato, che ha bisogno di essere portato in braccio. Se andiamo davanti al Signore con tutte le nostre sicurezze, con tutte le nostre certezze, il Signore a cosa ci serve? A niente. Se noi vogliamo vivere un cammino di fede con la nostra mentalità, se con i nostri criteri, allora in che modo cercheremo la volontà di Dio?